tanta roba, quello che canticchia sulle note.
La voce, la sua voce che si sovrappone è quella, è la nota di tenerezza che si aggiunge al genio, che lo rende, che a me lo rende, non lo so, come averlo vicino. Provo un sentimento nei suoi confronti che va veramente al di là della musica, e questo canticchiare è come se mi chiamasse, no?
A proposito di empatia,
sì, sì, assolutamente. È un performer completo, volendo vedere da un punto di vista un po' forzato, perché lui comunque resta l'esecutore della musica, quindi il genio sta lì.
Parlavamo appunto di, in qualche modo, di arte terapia, o comunque del rendere l'arte, sia per chi la ascolta, vede, osserva, che per chi la fa, una sorta anche, mi dicevi, di autoterapia.
Sì, ti faccio quella brevissima premessa che già ti avevo fatto sui termini, perché considero, ma non sono ovviamente l'unico, arte terapia, con o senza trattino in mezzo, un ossimoro. L'arte è arte, la terapia è terapia. Forzare l'una o l'altra cosa le annulla entrambe, secondo me. Però è oggettivo che si può estrapolare anche un aspetto terapeutico da quello che si fa, nel senso che comunque costruiamo la nostra vita un passo dopo l'altro, e la direzione che poi prenderemo, o che in realtà che di momento in momento prendiamo, dipende dalle azioni che abbiamo deciso di intraprendere, dalle conseguenze di quelle azioni. Fermo restando che credo si possa sempre comunque cambiare strada. Si deve lavorare molto sulla consapevolezza, ma si può fare. Un giorno un amico mi disse, tu se non facevi l'artista mi finivi in galera o in manicomio. Io in realtà non sono mai stato magari aggressivo di carattere, ma violento mai, per fortuna. Però è vero, perché se io oggi, che non ho più quanti ne avevo, 28 anni quando ho fatto il video del Frizz, adesso sono 42, insomma, quando lo riguardo ovviamente vedo un me stesso differente e dico, ma creatura, ma che ti sei fatto fare? Però in realtà ci stava, in quel momento lì ci stava, e averlo fatto, averlo messo in scena è stato un modo per rappresentarlo simbolicamente al di fuori della realtà oggettiva, per quanto anche lì l'oggettivo sia discutibile. Averlo messo in scena, o comunque mettere in scena determinate pulsioni, momenti, sentimenti, stati d'animo, condizioni dello spirito, che sono astratti ma comunque ti muovono nelle tue azioni, è un modo per staccarsele e guardarsele, per averle davanti invece che dentro o troppo vicine agli occhi. E questo si è sempre incrociato poi con
la tua ricerca.
Con la ricerca, sì, assolutamente. E credo sia questo all'origine del rapporto empatico, come dicevo prima, che c'è, anzi, tra il mio lavoro e chi lo guarda.
Diamo intanto delle coordinate dove trovare un po' di informazioni su di te e sul tuo lavoro, il sito appunto andreacontin.com. E suggeriscimi un'altra traccia della scaletta.
Sì, io passerei, perché si aggancia al discorso sul mio lavoro, a uno dei miei cantautori preferiti, che è Piero Ciampi.
Benissimo.
Lo squilibrato livornese, meraviglioso, con Adius. E poi ne parliamo dopo.
Volentieri.
Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada. E un gatto se lo mangia, tra gente indifferente, ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo, ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo, ma vaffanculo. Te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo. Conosci l'educazione, eh? Portami una sedia e vattene.
E anche la scelta di questa canzone non è per niente casuale, caro Andrea.
Assolutamente. Beh, allora, intanto, come spesso mi capita, io prima mi innamoro, mi infatuo e poi eventualmente, ma non sempre, approfondisco. Io ho questa cattiva abitudine di lasciare che i miei neuroni vaghino liberi nel cervello. A volte si scontrano o si perdono, ma a volte si legano. E Piero Ciampi mi è sempre arrivato a brandelli, ogni tanto sentivo una cosa, cioè, ma ti entrano dentro. E nel 2008 ho fatto una mostra a Trieste, una personale in una galleria, sì, che adesso si è spostata a Berlino, si chiama Factory Art, lo dico, ma non è quello il punto. Cioè, il punto è che volevo costruire un progetto. Io sono un istintivo, difficilmente costruisco progetti. In questo caso il progetto si intitolato Adius, ed era sostenuto in qualche modo da questa canzone e da una frase in particolare, perché quello che più mi era rimasto in testa era: perché un cuore giace inerte rossastro sulla strada e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. È un'immagine perfetta, perché è brutale, perché è ridicola e perché è drammaticissima, profondamente drammatica. E quindi, in modo anche forse lineare, avevo il cuore in mente, sono andato a Murano, ho corrotto un vetraio perché mi facesse un cuore anatomico in vetro di Murano, in vetro pieno.
Molto emblematico.
Sì, che è diventato un oggetto oggettivamente molto bello, ma molto bello anche esteticamente, molto raffinato, il vetro di Murano, non una cineseria, ed è ovviamente un oggetto dall'enorme fragilità, che poi ho presentato, buttato in un angolo, mezzo svolto e mezzo no, da un pezzo di carta da macellaio, da cui appunto spuntava questo cuore inerte, rossastro, senza gatto, quello, non era necessario, e perché anche qui non ero, in realtà non ero ancora perfettamente consapevole del fatto che con Piero Ciampi comunque continuavo a girare intorno alla metafora del disagio mentale di cui parlavo all'inizio, e non per appiccicare una diagnosi, anzi per togliere un'ulteriore diagnosi, perché tutte le scelte sia musicali che non musicali in realtà si legano a personaggi che hanno avuto, a cui è stato appiccicato uno stigma in qualche modo, e che va levato. Piero Ciampi era un ubriacone, giocatore compulsivo, era un dai testi delle sue canzoni presumo anche un violento. Mi raccontarono che una volta picchiò il mago Silvan, che voleva coinvolgerlo in un gioco di prestigio. Non so se è vera, ma voglio pensare che lo sia, perché è un'immagine
molto bella.
Piero Ciampi che picchia Silvan mi sembra una bella immagine, e in realtà è un artista di altissimo livello, un genio è una parola abusata, però un grande artista che mette insieme sensibilità, disagio in senso lato, in senso esistenziale, creatività, ma producendo delle perle che sono dei concentrati di intensità, e non sono mai didascalici, non sono mai retorici, anzi usano la retorica per rilanciarla. Mm-hmm. E usarla come navicella che contiene in realtà
un messaggio. E quindi magari ci ascoltiamo anche il vino, sempre.
Se abbiamo voglia, sì.
Ma che dici? Piero Ciampi, il vino.
Bello il vino rosso, 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 bianco è il mattino, sono dentro a un fosso, e in mezzo all'acqua sporca godo queste stelle, questa vita è corta, è scritto sulla pelle. Ma com'è bello il vino, bianco, 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 rosso è il mattino, sento male a un fianco, vita, vita, vita. Sera dopo sera, fuggi tra le dita, spera, mira, spera.
Insomma, tornando a Piero Ciampi, il vino Livorno, ti raccontavo prima di questo piccolo aneddoto che mi hai fatto venire in mente di questo personaggio da bar in un bar di Livorno noto perché ogni volta che combinava qualche cavolata se ne usciva con maledetto il vino.
Sì, maledetto il vino, ma è esemplare perché ne è consapevole, cioè non è vittima inconsapevole di quello che gli succede. Esserci dentro ma vedersi da fuori.
Certo.
È il discorso che ti facevo prima sull'arte terapia, per esempio, come ossimoro, ok? Cioè sul fatto che esistono dei sistemi di valori, di simboli, di anche dei linguaggi che sono diversi, sono staccati, sono ognuno autonomo, ovviamente in relazione, ovviamente in dialogo. Ma quello che io, come dire, vedo nell'usare l'arte, la pratica artistica, per stare meglio, ecco, mettiamola così,
certo,
o comunque per stare
canalizzare
esatto,
le proprie pulsioni, le proprie emozioni in delle immagini,
questo ha senso perché si va a spostare, diciamo, dal binario della normalità, quindi dal binario tracciato, quello che bisognerebbe seguire per essere come tutti gli altri, per quanto io insomma abbia sempre pensato che la normalità in realtà sia una media, un po' come la temperatura media stagionale, siamo sopra la media, certo.
Cos'è
perché
la normalità?
Bisogna essere un po' sopra e un po' sotto e quindi facciamo media, la normalità è la stessa cosa, l'arte permette di, la pratica dell'arte, il fare arte, permette di costruire un proprio discorso su dei piani differenti, su dei binari differenti oppure senza binari, ma comunque su un piano parallelo, altro, che è altrettanto valido e che permette di attenuare, magari con molto ottimismo togliere, il concetto di diversità. Non sono diverso, sono altro, come ognuno è altro rispetto all'altro da sé. E volevo leggerti due righe di quello che...
Prego.
Di quello che probabilmente l'ha detto meglio questa cosa che Antonin Artaud. Artaud, vabbè, è un personaggio da approfondire, un personaggio complesso, attore di teatro, ma con una storia anche di disagio psichico, insomma, profondo e intenso. In un testo breve, molto bello, che è La lettera ai primari dei manicomi, a un certo punto dice, rivolgendosi ai medici, dice: senza insistere sul carattere perfettamente geniale delle manifestazioni di certi folli, nella misura in cui siamo in grado di apprezzarle, affermiamo l'assoluta legittimità della loro concezione della realtà e di tutte le azioni che da essa derivano. È esattamente questo il punto, la legittimità di ogni concezione della realtà. Ogni concezione della realtà, ogni rappresentazione è legittima.
Certo.
L'arte in qualche modo permette di autolegittimarsela, di vederla e di portarla avanti. Io questo l'ho provato su di me e l'ho trasferito in modo vario, con varie esperienze che vanno dai laboratori al lavoro proprio come operatore sociale, all'insegnamento, in vari livelli durante la mia vita, in un dialogo molto serrato. Mi pare fosse Seneca che diceva chi docet discent, io il latino l'ho studiato, sì, chi insegna impara, e questo è il punto centrale nel rapporto che io finora ho vissuto tra me, il mio lavoro di artista, il rapporto con chi fruisce il mio lavoro d'artista e le persone con cui mi sono messo in dialogo, in relazione, per aprire insieme una prospettiva che fosse diversa da quella già tracciata, che tutto sommato è quella che infastidisce di più.
Chiaro, i famosi percorsi prestabiliti. Cambiamo, saltiamo a delle scene tratte dal film La vita agra di Lizzani del 64, dove c'è Iannacci nella parte del cantastorie all'interno dell'osteria di queste scene. È un fantastico Tognazzi.
Straordinario.
E quindi ci sentiamo questi estratti e poi ne parliamo.
Cercate le maschere.
Qui al centro.
so generica.
So se è la prima volta che si sente questa storia. La storia di uno che cercava un ombrello. L'ombrello di suo fratello. Non era tornato nemmeno a mangiare. Per cercare l'ombrello di suo fratello. Roba di lusso, un vero gioiello. Roba di suo fratello.
Ma insomma, che cavolo vuoi trovare in una sessione del centro? Di che cavolo vuoi che discutano?
Ma certo, una sessione di ceti medi, assicuratori, impiegati, cassieri di banca, te li faccio vedere io gli operai. Operai che limano la ghisa con le mani così, tanto ce le hanno callose, hai capito?
Raccomandato, ruba gli ombrelli. Però che questo, che roba, che bello, bello ombrello, un vero gioiello, sa di chi era quell'ombrello? Ormai, roba di fratello. Roba di mio fratello. Allora, dunque, trovato l'ombrello? No, non l'aveva trovato, ma poteva continuare, continuare ancora a cercare. Guarda quest'altro, dice il fratello. Guarda che bello, un altro ombrello. Chissà di chi era quell'ombrello? Non certo di suo fratello. Ma come? Io non torno nemmeno a mangiare per cercare l'ombrello di mio fratello. E quello lì perché è spacciato, raccomandato, ruba gli ombrelli.
Non è che facile, sì. Senta, scusi, lei lavora qui alla fabbrica?
Sì.
Licenziarmi per scarsità di rendimento.
Insomma.
L'ombrello di mio fratello. Ma cioè, non è casuale, perché la scaletta, come dire, mi cadenza un po' una serie di suggestioni.
Chiaro. Ah, tra l'altro, diciamolo, potete seguire la scaletta sulla pagina, nostra pagina Facebook, che è .com/gnjradio, dove stiamo mettendo tutte le tracce suggerite da Andrea su YouTube, per cui da vedere,
sì,
da,
sì,
sentire.
Sì, in molti casi direi che da Glenn Gould a questi estratti della vita agra van visti. Visti il gesto che Glenn Gould fa quando interrompe, quando stacca il piede dal pedale, è un gesto da Cristo Pantocrator. No, tornando a Iannacci, che io ho sempre amato moltissimo e che è, come dire, è il mio filtro per guardare a Milano ancora. Io vivo a Milano, ma sono di Padova. E ricerco e trovo, molto spesso trovo, quell'umanità minima, nascosta tra le pieghe, tra i mattoni, che scalda tantissimo. Però io qui a Milano l'ho trovata molto.
Assolutamente. Uno dei miei pezzi preferiti è Sons Chopin. Bellissimo, c'è quel dialogo, c'è dammi una sigaretta.
Quando dice c'hai presente un canotto rosicchiato da un Doberman.
Esatto.
Ecco, quello, ecco, questo è esattamente, questo è il motivo. Tra l'altro, vabbè, Sons Chopin era l'alternativa a questa. Poi mi piacevano le voci di sottofondo e quindi ho scelto questa, ma la suggestione in questo caso era la solitudine. Quello che secondo me racconta molto Iannacci è la solitudine e la ricerca di quel calore che può essere negato e che può far precipitare nel freddo interiore. Ed è, sì, torniamo magari all'empatia come concetto, al comunicare. Il disagio, lo stare dentro un freezer, per usare la metafora di prima, è una forma gravissima di disagio, è forse la peggiore, è quella che porta a indebolire il nostro pensiero, il nostro sentimento, il nostro spirito, ed è un altro dei motivi per cui interagire facendo arte, e non solo facendo arte, insomma, per cui interagire è un antidoto straordinario a questo freddo che non deve calare.
All'isolamento.
All'isolamento, sì.
Saltiamo ora invece sempre Iannacci, però.
Sì, perché, ecco, la motivo un attimo.
Sì.
Tanto perché è una versione, magari glielo diciamo dopo chi la canta, è una versione di una canzone di Iannacci molto, molto intensa come versione, secondo me, ed è Vincenzina e la fabbrica, che è preso come pezzo, è stato scritto per un altro film, che è Romanzo Popolare, sì, mi pare di sì. Uh-huh. Romanzo Popolare, che è sempre con Tognazzi, ed è sempre un film di atmosfere in bianco e nero, di storie proletarie, quindi le storie degli ultimi, della solitudine, del pericolo che incombe, no? Nella vita degli ultimi, di tutti, oggi come oggi, tra l'altro, di molti, non di tutti, però va a cercare tra le pieghe di quella disperazione presente o possibile, va a cercare l'aspetto caldo, l'aspetto amorevole, l'aspetto intimo.
Mm-hmm. Consolatorio.
Consolatorio.
Andiamo e dopo diciamo chi è.
Sì.
Vincenzina, davanti alla fabbrica. Vincenzina, il foulard non si mette più. Una faccia davanti al cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica? Come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odore di pulito e la fatica. Let me go.